Cari ascoltatori, sono le 18:14 minuti 40 secondi. Diamo subito il ben ritrovato al secondo ospite di questa puntata del Punto su Piazza Affari del lunedì 9 di gennaio. È con noi il professor Stefano Cordero di Montezemolo, direttore accademico della European School of Economics. Buonasera, professore.
Buonasera.
Allora, professore, è davvero importante averla questa sera nostro ospite per cercare di capire dal punto di vista economico qualcosa di più. Abbiamo parlato di borsa in questi primi 15 minuti della nostra trasmissione, adesso invece parliamo un po' di economia. Io partirei approfittando della sua esperienza internazionale, d'altronde dirige una scuola che si chiama proprio Europea di Economia. Monti vedrà mercoledì la Merkel. Cosa sta facendo in questo suo tour europeo? Ha visto Sarkozy lo scorso venerdì, adesso mercoledì la Merkel. Riuscirà a convincere la Merkel? E che cosa stiamo rischiando se il tour europeo di Monti, che poi è in previsione dell'Eurogruppo del 23, dovesse fallire?
Beh, allora, la notizia di oggi mi pare che sia quella della volontà di anticipare la riunione dell'Eurogruppo alla fine di gennaio, e quindi questo già è un segnale che c'è la volontà forse di dare un'accelerata al processo di cambiamento delle regole che governano l'Europa e che hanno dimostrato tutti i limiti che ben conosciamo negli ultimi anni. Qui la questione credo che sia abbastanza semplificabile in questi termini. La Germania pretende di avere un ruolo di guida in Europa per tanti motivi, ha secondo me svolto una funzione di stimolo nei confronti degli altri paesi, cercando di portarli su un circuito, chiamiamolo virtuoso. Rimane il fatto che, io l'ho già espresso in altre sedi, se gli altri paesi avessero la forza anche morale di fare emergere certe cose, dovrebbe ricordare alla Germania che se la Germania è arrivata a questo punto, si è potuta unificare, si è potuta avere questo tipo di ruolo, e anche perché l'Europa ha consentito alla Germania per molti anni di far pagare anche un prezzo a tutta l'Europa per questo suo processo. Seconda cosa, che l'Europa, se la Germania è la più forte, deve assumersi la responsabilità. Una vera leadership vuol dire anche assumersi un costo a vantaggio di tutti, che vuol dire che la Germania deve fare una politica espansiva. La Germania deve cercare di diventare la locomotiva dell'Europa, e in questo momento invece la Germania ha una logica fortemente di controllo della finanza che in una fase recessiva generale non è certamente utile.
Assolutamente sì, anche perché è vero che la Germania ha dimostrato di aver raggiunto nel 2011 un PIL del 3%, ma se noi saremo sicuramente in recessione, il 2012 sarà piuttosto difficile anche per i tedeschi, perché dal più 3% si stima chi dice più 1, chi dice più 0,6, insomma non riuscirai certo a riproporre l'exploit del 2011. A proposito di Germania, professore, si parla tanto della differenza tra la produttività degli italiani e quella dei tedeschi, nel senso che i tedeschi hanno una produttività molto superiore dei nostri, che invece negli anni sembra che sia letteralmente crollata. Può spiegare ai nostri ascoltatori, a me anche in particolare, che cosa vuol dire questo? Cioè che noi lavoriamo, noi italiani, peggio dei tedeschi, e perché?
Allora, lei lo sa, perché è ormai molto tempo che ci sentiamo con una certa periodicità, che questo è un po' il punto critico che da tempo vado sostenendo, e che anche prima delle vicende degli spread sostenevo essere il vero tallone d'Achille del nostro paese, che è quello della competitività.
E adesso se ne stanno accorgendo anche altri, mi sembra.
Esatto. Quindi che poi si riflette sullo spread, nel senso che lo vediamo anche adesso, nonostante le manovre di contenimento di finanza pubblica che Monti ha portato avanti, lo spread rimane alto, perché in prospettiva, questo è il dato oggettivo, i tassi a breve si sono ridotti, i tassi a lunghi non si sono ridotti. Questo vuol dire che quindi nella prospettiva di medio termine i mercati continuano ad avere perplessità sulla capacità effettiva del nostro paese di sostenere un'adeguata crescita che sia in grado di ripagare il debito che noi abbiamo attualmente. Allora, la produttività, la faccio molto semplice, ma credo che sia questo che si voglia.
Esatto.
Dipende, diciamo, dai fattori di produzione, quindi dipende da quanto i fattori di produzione riescono a generare in termini di output. E questo dipende da una parte dal costo e dalla quantità dei fattori che vengono impiegati, dall'altra dal valore del prodotto che viene realizzato. Allora, se noi andiamo a prendere le tabelle, e io le guardo con una certa frequenza e mi allarmano sempre, e noi possiamo vedere che dal 95 in avanti la situazione in Italia è drammaticamente cambiata. Io ho alcune tabelle, ma non voglio tediare i nostri ascoltatori su questo, ma dal 95 praticamente l'Italia era in una posizione di vertice in termini di produttività, soprattutto con i suoi paesi comparabili, cioè Germania, Francia e Stati Uniti in particolare. Nel giro di 15-16 anni la situazione italiana è o rimasta stabile in termini di risultati di produttività o addirittura si è ridotta, mentre gli altri paesi hanno costantemente accresciuto questo dato di produttività. Questo fa sì che l'Italia abbia perso continuamente posizioni in termini di capacità competitiva internazionale, e il dato inquietante, che però viene poco dibattuto qui, e rimango francamente perplesso ogni tanto quando sento delle discussioni su questi temi anche in altre sedi, è che non è solo dato dal fatto che noi abbiamo avuto una dinamica per certi versi di costi e di risultati in termini di efficienza della produzione inferiore agli altri, ma anche sul valore del prodotto realizzato. Se si va a vedere la tabella che riguarda proprio questo, si vede che in termini di valore aggiunto realizzato dal punto di vista del prodotto del nostro sistema economico, questo dato si è contratto nel corso di questi 15 anni. Quindi c'è anche un grande problema di tipologie di produzione che nel nostro paese si realizzano, che sono progressivamente sempre a margini economici inferiori, e questa è la ragione per cui noi nel corso di questi anni abbiamo perso produttività in maniera veramente rilevantissima in confronto a tutti gli altri paesi con cui ci dovremmo confrontare.
Quindi non è soltanto che gli imprenditori non hanno messo nuova tecnologia mentre i tedeschi sì, ma è anche che noi ci stiamo indirizzando a prodotti con un basso valore aggiunto che magari è più semplice produrre in Cina o
anche
in altri
in termini
paesi.
In termini di investimenti che noi facciamo, questa è una cosa che va capita, noi non investiamo relativamente meno degli altri, cioè la percentuale di formazione del capitale fisso, uso il termine un po' tecnico ma spero che si capisca, che è gli investimenti, che il paese in Italia si realizza, sostanzialmente si mantiene tra il 18 e il 21% con i cicli normali che ci sono. La Germania in termini percentuali ce l'ha più basso rispetto a noi, ma la qualità di quegli investimenti è molto più produttiva e quindi crea sostanzialmente maggiore produttività rispetto a quello che noi riusciamo a fare.
E questo però non dipende dalla forza di lavoro italiana, no?
No, la forza lavoro italiana, diciamo, secondo me è un circolo vizioso, perché finché non si introduce, come è in Germania, un sistema di remunerazione della forza lavoro legata anche alla produttività, secondo me è il cane che si morde la coda, perché alla fine non c'è nessun incentivo a migliorare la produttività da questo punto di vista. Però sappiamo che in Italia il vero grosso problema è soprattutto legato al fatto che c'è un costo del lavoro alto per le aziende e basso in termini di ritorno per il lavoratore, quindi questo è il famoso cuneo.
Senta, professore, la interrompo perché abbiamo tante domande. A proposito del lavoro e dei giovani, sta ovviamente vedendo che la professoressa Fornero, il ministro Fornero, sta facendo il suo giro di consultazione. Aveva visto la scorsa settimana la numero uno della CGIL, quest'oggi CISL e UIL, domani UGL, poi Confindustria e invece più avanti mercoledì. Secondo lei questo contratto di lavoro per i giovani, 3 anni in cui, durante i quali possono essere licenziati, poi se passerà la proposta Ichino ci sarà una specie di indennità a carico, chi dice, delle aziende, chi dice dello Stato, porterà veramente a qualcosa?
Ma sicuramente su questo bisogna intervenire, al di là delle resistenze che ci possono essere e dei timori che secondo me, vista la realtà dei risultati, sono largamente infondati. Il mercato del lavoro è diventato negli ultimi 10 anni, da quando c'è stata la riforma nel 2001-2002, una confusione incredibile, una moltitudine di contratti e una assoluta incapacità poi di tutelare le persone che entrano nel mondo del lavoro. Quindi la semplificazione, che è uno dei grandi punti su cui anche questo governo pretende di misurarsi, deve riguardare il mercato del lavoro. Certamente c'è una parte, che chiamiamola di apprendistato, che per i giovani è fondamentale, perché comunque entrano nel mondo del lavoro, le imprese li devono misurare, devono anche vedere dove sono capaci di esprimersi meglio, e quindi questa fase qui, diciamo, di introduzione va garantita anche per evitare appunto di vincolarsi troppo, però poi bisogna stabilizzare secondo il modello di Chino, che certamente ha dei problemi anche in termini di costi, perché prevede la possibilità appunto, come si dice, di un indennizzo, bisogna capire queste risorse come si formano, però certamente è il meccanismo che viene incontro da una parte alle esigenze dei lavoratori di avere un certo grado di stabilità e dall'altra quello delle imprese di poter avere un certo grado di flessibilità, che nei momenti di recessione economica possano poter anche incidere sui costi del lavoro, che altrimenti poi riducono i profitti e la capacità di nuovi investimenti e di nuova crescita.
E una battuta, professor Cordero di Montezemolo, ce la farà Monti per le liberalizzazioni? Ne ha promessa una al mese, questa ha promessa il ministro Passera, però vabbè, sostanzialmente la stessa cosa.
Ma guardi, allora diciamo che indubbiamente il governo Monti ha raggiunto un risultato importantissimo sulla riforma delle pensioni, perché sappiamo bene quanto se ne è dibattuto per tanto tempo e non si è ottenuto. Io dico che due termini per misurare il governo Monti saranno: da una parte le liberalizzazioni, perché certamente questo paese ne ha bisogno, lo sappiamo tutti come bisogna liberalizzare, con un approccio organico, cioè che non si pretenda di penalizzare alcune categorie a vantaggio di altri, e quindi la liberalizzazione deve essere proprio un paradigma che deve riformulare il rapporto tra i produttori di servizi e gli utenti dei servizi stessi. E dall'altra sono le dismissioni, cioè la cosa che mi preoccupa un pochino, francamente, in questa fase è proprio quella che delle dismissioni non se ne parla più. E come si fa a battere lo stock di debito pubblico? Ancora nessuno l'ha capito. Quindi questa è l'altra grande frontiera su cui si potrà giudicare questo governo. Credo che siano due grandissimi scogli, perché intorno a questi due aspetti, le liberalizzazioni e le possibili dismissioni, si è incrostato negli anni tutto un sistema di potere, di interessi, di rendite, e quindi io mi auguro che si riuscirà a fare qualcosa di veramente importante, perché poi alla fine chiunque, chi vada a governare, destra, sinistra, centro, nelle prossime legislature ne potrà solo avere dei benefici.
E speriamo anche i consumatori e soprattutto gli italiani in genere. Io voglio davvero ringraziare il professor Cordero di Montezemolo, che si presta ogni tanto a fare per noi il punto dal punto di vista economico, visto che se ne sta parlando tanto e soprattutto che ha un impatto fondamentale anche sui nostri portafogli con i BTP. È interessante anche l'accenno allo spread, che rimane intorno a quota 530. Professore, allora ci risentiamo nelle prossime settimane. Saluto e ringrazio il professor Stefano Cordero di Montezemolo, lo ricordo essere direttore accademico della European School of Economics. Grazie professore.
Grazie a voi, a presto.
18:27 minuti, 20 secondi, cari ascoltatori, si chiude qui il punto su Piazza Affari, la prima puntata del 2012. Non ci siamo persi tanto degli auguri di buon anno, ormai è lontano, e soprattutto avevamo tante cose da dirci, e così come domani ci saranno tante cose da chiedere, a cominciare ancora dall'andamento di Unicredit. I nostri due ospiti, Andrea Carli e Giulio Baresani Varini, aspettiamo le vostre mail. Potete o scriverci a radioclassica@class.it o telefonarci al numero 02 58 21 96 00 oppure attraverso il sito www.radioclassica.com sulla home page, una riga clicca qui per riascoltare il punto su Piazza Affari. Tra 15 minuti circa saremo già online, cioè la possibilità di riascoltare la puntata di questa sera, e soprattutto c'è un modulo attraverso il quale potete fare le vostre domande ai nostri ospiti di domani. Vi aspetto domani martedì puntuali alle 18. Un grazie a Maurizio Forte per la parte tecnica, a tutti voi come sempre per la cortese attenzione. Una buona serata da Carla Signorile.
Le opinioni espresse dagli esperti non rappresentano sollecitazione al pubblico investimento e sono del tutto personali. Non c'è responsabilità da parte di Radio Classica Milano Finanza o della giornalista Carla Signorile.